Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Ciao a tutti e bentornati sul canale di Just ETF. Che investiate ormai da anni o vi siete avvicinati a questo settore solo di recente, avrete sicuramente notato una cosa. Il mondo degli ETF non sta mai fermo. Fino a qualche anno fa, infatti, quando parlavamo di ETF, intendavamo quasi esclusivamente una cosa. Un fondo che copiava ciecamente un indice, come l'S&P 500 o l'MSCI World. La classica replica passiva, semplice, economica ed efficace. Ma oggi... Oggi l'industria sta vivendo un'evoluzione incredibile e gli emittenti stanno lanciando costantemente nuovi strumenti per rispondere a esigenze molto più specifiche. In questo video voglio infatti portarti alla scoperta di tre nuove tendenze che stanno ridefinendo il modo in cui costruiamo i portafogli, più una piccola chicca finale molto interessante. Come sempre, ti ricordo che questo video ha scopo puramente informativo e didattico, non sono consigli finanziari. Fai quindi le tue analisi prima di comprare qualsiasi prodotto. Partiamo subito da quella che per l'investitore italiano medio è forse la più importante novità degli ultimi 10 anni. Gli ETF a scadenza, noti anche come Fixed Maturity o Target Maturity. Molti investitori hanno infatti finora evitato gli ETF obbligazionari classici per un motivo preciso. Non scadono mai. Se infatti compri un ETF di BTP o Treasury a 10 anni, il gestore mantiene la duration costante. Questo significa che non ci sarà mai un giorno in cui ti viene garantito il rimborso del capitale. Questa è infatti una delle parti più difficili da comprendere per chi si avvicina agli ETF obbligazionari, ma è però cruciale. Perché ho detto che un ETF obbligazionario classico non garantisce il rimborso? Non ci sono dentro titoli di Stato garantiti? La risposta è sì. E i titoli di Stato non rimborsano sempre a scadenza? La risposta anche in questo caso è sì. E allora però dov'è il trucco? Il trucco sta nel meccanismo del rolling e della duration costante. In altre parole, l'ETF rinnova costantemente il portafoglio di obbligazioni sottostanti per mantenere quella scadenza media sempre uguale. Questo significa che il tuo investimento si adatta continuamente ai nuovi tassi di mercato. Immaginiamo che i tassi di mercato salgono al 5%, l'ETF pian piano comprerà titoli che rendono il 5%. Se crollano all'1%, comprerà titoli che rendono l'1%. Sei sempre esposto quindi al prezzo di mercato. Gli ETF a scadenza di cui ti voglio parlare nascono proprio per risolvere questa questione alla radice. Questi ETF funzionano quindi come un'obbligazione singola, ma con la diversificazione di un fondo. Hanno quindi una data di fine vita che trovi scritta nel nome, ad esempio dicembre 2028. Il gestore compra quindi un pacchetto di obbligazioni e le tiene fino alla fine, momento in cui rimborsano il capitale. Quindi anche se durante la vita dell'ETF vedi il prezzo crollare o aumentare a causa dei movimenti dei tassi, sai che alla data di scadenza l'ETF si liquiderà al valore nominale, salvo ovviamente il default dei debitori. Il funzionamento si divide quindi in tre fasi principali. La fase d'accumulo: in questa fase il gestore compra migliaia di obbligazioni che scadono tutte vicino ad esempio a dicembre 2028 e tu di conseguenza compri l'ETF che dentro ha tutte queste obbligazioni. Durante la vita dell'ETF incassi le cedole, spesso sono a distribuzione ma esistono però anche ETF ad accumulo, e durante tutto il viaggio il prezzo dell'ETF oscillerà. Ma man mano che ci avviciniamo alla data finale, quindi quella di scadenza, la volatilità tenderà a scendere, esattamente come accade per le singole obbligazioni. Arriviamo poi al giorno della scadenza, o meglio, all'anno. Le obbligazioni del portafoglio non scadono infatti tutte magicamente il 31 dicembre 2028. Alcune scadranno a gennaio, altre a marzo, altre magari a novembre. Quindi cosa fa il gestore quando un'obbligazione scade, per dire, a gennaio 2028? In questo caso incassa i soldi e li parcheggia in strumenti ultra sicuri, ad esempio mercato monetario o titoli di Stato a brevissimo termine. Quindi, nell'ultimo anno di vita, l'ETF si trasforma progressivamente in liquidità pura. Arrivati poi alla data di chiusura definitiva, l'ETF finalmente ti rimborsa tutto il capitale che hai accumulato. Per quanto riguarda il rendimento che ci possiamo attendere da questi strumenti, ci tengo a fare una precisazione. Quello che leggi oggi sulla scheda magari del prodotto, che è chiamato Yield to Maturity, è una stima molto accurata di quanto puoi aspettarti alla scadenza, ma non è comunque una certezza matematica assoluta che quello sarà il tuo rendimento a scadenza. E i motivi di questa cosa sono due. Il primo riguarda i tassi a cui il gestore reinveste la liquidità nell'ultimo anno, quindi quella parcheggiata a breve termine, che potrebbero essere diversi dalle attese. Il secondo motivo riguarda invece i costi e i possibili default. Come sappiamo, gli ETF hanno dei costi E inoltre, anche se diciamo un evento raro, qualche azienda all'interno dell'ETF potrebbe andare in default. Quindi non aspettarti che questo rendimento che leggi scritto sia perfetto al centesimo. Tuttavia va detto che a differenza rispetto ai classici ETF obbligazionari c'è una differenza enorme. Infatti con l'ETF classico non sai dove sarà il prezzo tra 4 anni. Con l'ETF a scadenza invece hai una visibilità molto più dettagliata sul risultato finale che ti puoi aspettare. In conclusione possiamo dire che questi ETF sono la fusione tra la certezza della classica obbligazione e la sicurezza di non concentrare tutto il capitale su un solo emittente, tipica degli ETF obbligazionari. Oggi su Just ETF abbiamo oltre 113 ETF obbligazionari a scadenza, sia governativi che aziendali. Ti invito ovviamente ad approfondirli, trovi il link in descrizione. Passiamo ora alla seconda tendenza, che è forse quella che rompe definitivamente gli schemi del passato. Gli ETF a gestione attiva. Per anni ci hanno infatti insegnato l'equazione ETF uguale replica passiva. Ci hanno detto che l'ETF è solo uno strumento che copia ciecamente un indice nel bene e nel male. Oggi invece dobbiamo un po' cancellare questa idea, o meglio, quegli ETF rimangono e sono sempre più gettonati, ma l'ETF è diventato più che altro un contenitore. E dentro questo contenitore oggi possiamo trovare delle vere e proprie strategie discrezionali. Ma quindi cosa significa esattamente tutto questo? Significa che a differenza di un ETF classico che deve seguire il mercato, se l'indice scende, lui scende, nell'ETF attivo c'è un team di gestione o un algoritmo che prende decisioni in tempo reale per cercare di migliorare il risultato finale. E questa discrezionalità del gestore si può manifestare in tantissime forme diverse. Pensiamo ad esempio nella selezione dei titoli. Il gestore può infatti analizzare i bilanci e decidere di escludere un'azienda presente in un indice perché la ritiene troppo sopravvalutata. Oppure può scegliere di concentrare tutto il capitale solo sulle 20 aziende in cui crede di più. Un'altra cosa che notiamo sempre di più all'interno di ETF attivi è l'uso di strumenti sempre più complessi. Qui forse sta la vera novità, infatti. Ci sono ETF attivi che non si limitano a comprare azioni e obbligazioni, ma utilizzano i derivati e le opzioni. Pensa ad esempio a quelle che sono tutte le strategie covered call per generare rendite extra mensili o a strategie che usano opzioni per proteggere il portafoglio da crolli improvvisi. Infine possiamo trovare ETF attivi concentrati nella gestione del rischio, questo soprattutto in quelli obbligazionari. Immagina ad esempio un ETF appunto obbligazionario dove il gestore ha la libertà di vendere i titoli a lunghe scadenze e comprare quelli a breve scadenza, ad esempio se prevede che i tassi saliranno. Un ETF passivo non potrebbe farlo, un attivo sì. Qual è quindi il vantaggio di questa discrezionalità? In breve direi la flessibilità. Il gestore non è infatti incatenato alle regole rigide di un indice, ha le mani libere per cogliere opportunità che un indice non vedrebbe. Ma attenzione, perché c'è un altro lato della medaglia. Investire qui richiede un atto di fiducia molto diverso rispetto al passato. Negli ETF passivi ci fidiamo del mercato, che come ormai ben sappiamo, nel lungo termine è sempre salito. Negli ETF attivi invece ci stiamo fidando, ovviamente in alcuni ETF più di altri, in ogni modo ci fidiamo della bravura del gestore. Stiamo quindi scommettendo che le sue scelte fatte in modo discrezionale, quindi comprare quell'azienda o vendere quell'opzione o accorciare la duration, saranno giuste. Se però andiamo a vedere i numeri, questo degli ETF attivi è probabilmente il trend più forte che si è notato quest'anno. Dai nostri dati abbiamo registrato oltre 150 nuovi lanci di questi strumenti in forte crescita rispetto agli anni passati. Arriviamo ora alla terza tendenza. Questa possiamo dire che risponde un po' al bisogno di pace mentale. Parliamo infatti delle strategie life cycle e dell'evoluzione degli ETF multi-asset. I più famosi sono i classici ormai noti ETF bilanciati, tipo i Vanguard Life Strategy. Questi contengono un mix fisso, ad esempio 60% azioni e 40% di obbligazioni. Sono ottimi, ma hanno un limite importante da considerare. Infatti l'allocazione è statica. Se acquisto un 60-40, quello rimane per sempre. Immaginiamo ad esempio che tu abbia 30 anni. In questo caso un 80% azionario potrebbe andare benissimo, ma quando ne avrai 60, quell'80% azionario potrebbe essere troppo rischioso. Dovresti quindi vendere, pagare le tasse sul capital gain e comprare un nuovo prodotto meno volatile. Qui entrano appunto in gioco le nuove strategie dette life cycle, molto diffuse negli Stati Uniti e che stanno arrivando sempre di più anche qui in Europa. Come funzionano? Tu in questo caso non vai a scegliere direttamente il profilo di rischio che vuoi avere, ma scegli invece la data del tuo obiettivo, che può essere ad esempio la pensione, l'università dei figli e così via. L'ETF poi nel corso della sua vita si modifica da solo seguendo un percorso predefinito. Ad esempio, ipotizziamo che oggi mancano 20 anni al raggiungimento del nostro obiettivo. Prendiamo quindi un ETF con scadenza 2045. L'ETF oggi è aggressivo, magari ha un 90% azionario per massimizzare appunto la crescita. Tra 10 anni poi l'ETF inizierà a vendere automaticamente una parte di azioni per comprare delle obbligazioni. Arriviamo quindi al 2045, l'anno, diciamo, della scadenza, e l'ETF in questo caso sarà diventato molto più prudente. Avrà magari un 30% di azioni e un 70% di obbligazioni. Questo viene fatto per proteggere il capitale accumulato proprio quando ci serve. Il dettaglio fondamentale che lo differenzia dagli altri ETF è che tutto questo avviene all'interno dell'ETF stesso. Noi, in altre parole, non dobbiamo fare nulla e soprattutto non dobbiamo sostenere una tassazione intermedia ogni volta che dobbiamo bilanciare il nostro portafoglio. Tieni però presente che anche in questo caso è una soluzione interessante ma molto vincolante. E ad oggi in Europa non c'è ancora una così ampia vastità di strumenti con queste caratteristiche, ma sono abbastanza sicuro che in futuro cresceranno. Prima di chiudere voglio lasciarti con un plus, una tendenza un po' più tecnica ma estremamente interessante, gli ETF a replica ibrida. Spesso vedo che mi chiedete, qui o su Instagram, se è meglio la replica fisica o quella sintetica. Possiamo pensare che in futuro la scelta più comune potrebbe essere un mix delle due. In questo caso l'obiettivo è quello di fare meglio di un indice di riferimento, ma non per una scelta discrezionale fatta dal gestore, come negli ETF attivi che abbiamo visto prima, ma per ragioni più strutturali. Ad esempio, su certi mercati, come quello statunitense, una struttura sintetica permette di risparmiare sulle ritenute dei dividendi, la famosa withholding tax, e questo lo fa meglio in un ETF fisico standard. E qualcosa di simile accade anche sul mercato cinese. Insomma, in questo caso, quindi con la struttura ibrida, si sceglie di replicare un mercato con replica fisica o sintetica in base a quale delle due è più vantaggiosa e permette quindi di avere un vantaggio che è strutturale. Questo complessivamente permette all'ETF di generare un rendimento extra battendo a volte l'indice stesso. Non perché il gestore però sia bravo, ma perché la struttura del fondo stesso è fiscalmente vantaggiosa. Sono strumenti, come detto, ancora poco diffusi in Europa, ma penso che debbano essere comunque tenuti d'occhio perché promettono di fare meglio del mercato grazie alla pura ingegneria finanziaria. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Ricapitolando, abbiamo visto gli ETF a scadenza, che sono, diciamo, per chi cerca certezza, gli ETF attivi per chi cerca un extra rendimento, abbiamo poi visto i life cycle per chi vuole un pilota automatico per tutta la vita e infine abbiamo visto le nuove strutture ibride per chi cerca l'efficienza pura. Sono ora curioso di sapere quali di questi trend ti incuriosisce di più. Fammelo sapere nei commenti. Ti ricordo inoltre che se il video ti è stato utile, di lasciare un like e iscriverti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!